finisce in ospedale non c'è posto e si può morire presto, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Andarossa 87900 MHz, il telefono 06491750. Stiamo per iniziare la trasmissione odierna a cura del coordinamento regionale sanità, e dove ci andremo ad occupare oggi di una, soprattutto di una serie di iniziative che sono in programma in questi giorni. Intanto vogliamo esprimere il nostro sostegno a tutti gli studenti e le studentesse, a tutti i lavoratori e le lavoratrici che stanno protestando e mobilitandosi rispetto all'infame assassinio di Lorenzo, il ragazzo di 18 anni morto di lavoro e sul lavoro mentre andava a scuola in quel di Udine. E quindi in questo senso invitiamo pure tutti e tutte a partecipare alla manifestazione che dopodomani venerdì 28 gennaio si snoderà a partire da Piazza Esquilino alle 16:30 per il centro di Roma, appunto per non solo ricordare ma soprattutto per esprimere la nostra rabbia rispetto a questo ennesimo omicidio prodotto dalla volontà del profitto padronale. Detto questo, torniamo a quelli che invece saranno gli argomenti della trasmissione odierna. Come detto, avremo delle corrispondenze, inizieremo con una compagna che ci racconta di un dibattito organizzato per domenica prossima 30 gennaio in quel del centro sociale IPO di Marino sulla pandemia. Avremo poi un'ulteriore corrispondenza per parlare anche qui di un'iniziativa in programma sempre domenica 30 gennaio, però la mattina, a Casale Alba 2, relativamente alle iniziative in merito alla riapertura di Villa Tiburtina. E parleremo poi, avremo un aggiornamento sul percorso di lotta emergenziale intrapreso dalle compagne dell'Assemblea per la Salute delle Donne, e parleremo diffusamente da studio e anche con interventi da esterni della situazione così in generale che stiamo attraversando in questo momento, con particolare riferimento alla manifestazione indetta dai movimenti di lotta per la casa per sabato prossimo 29 gennaio. Quindi, come vediamo, un fine settimana in piazza e anticipato, se vogliamo dire così, dalla riunione in programma domani all'occupazione abitativa di Viale Province 198, domani giovedì 27 gennaio, a cui invitiamo tutte e tutte, di preparazione verso il congresso, il terzo congresso sulla salute nell'era della pandemia, che si terrà a fine maggio e che appunto verrà presentato con una conferenza stampa il 5 febbraio a Metropolis. Quindi la riunione di domani serve un po' a preparare questo appuntamento. Ho detto una serie di date, non so se ve ricordate, ma avremo modo nel corso della trasmissione di approfondirle a uno a uno. Vado a provare a mettermi in contatto per la prima corrispondenza. Nel frattempo lascio la parola a chi sta in studio con me. Questa è sempre Radio Onda Rossa, telefono 06 49 17 50.
Sì, buonasera a tutti, a tutte le compagne e i compagni. Sono Umberto dell'occupazione di Province. Colgo l'occasione, ecco, di questo momento in cui si sta cercando di organizzare la prima telefonata per cominciare a parlare un po' di questa scadenza di sabato 29 gennaio. Allora, io penso che sia sufficientemente acclarato il momento che le occupazioni, ma praticamente anche tutto il contesto delle case popolari, delle case occupate, sta vivendo. Ed è una situazione molto, molto delicata. Siamo tornati sotto attacco e nonostante l'apertura di diversi tavoli istituzionali, di diverse interlocuzioni, è in atto una vera e propria strategia della confusione che in qualche modo vorrebbe renderci complici di un progetto che, per quanto riguarda le occupazioni, prevede l'evacuazione degli stabili occupati. Dentro questo ragionamento, la scadenza di sabato prossimo si inserisce come un primo tentativo di operare una pressione, tornando a mobilitarci e chiamando in causa tutta la città, tutte quelle istanze, realtà, situazioni di movimento, le associazioni, che devono riprendere un po' in mano il filo delle mobilitazioni e cominciare a esercitare questa pressione in modo da far capire alla controparte che non accettiamo la logica dei tavoli in termini di subalternità. Dobbiamo rovesciare questo.
Finisco,
poi lo riprenderò in seguito. Comunque è un primo tentativo di spiegare quello che sta dietro a questo percorso di costruzione di questa manifestazione, che insomma invito a renderla il più partecipata e forte possibile. Comunque nel prosieguo della trasmissione ci torniamo sopra.
Sì, appunto, come diceva Umberto e come abbiamo detto nella presentazione del sommario, questo argomento della manifestazione del 29 e della fase che stiamo attraversando qui nella città di Roma sarà un po' centrale per tutta la trasmissione. In mezzo abbiamo queste corrispondenze, la prima, come preannunciato, è per parlare dell'iniziativa di dibattito che si andrà a produrre il domenica prossima 30 gennaio. Abbiamo appunto al telefono una compagna e lasciamo a lei la parola per raccontarci un po' di cosa si tratta. Pronto, ciao.
Ciao e buon pomeriggio a tutte e tutti che ci ascolta. Noi abbiamo promosso questo dibattito per domenica alle 18 a Ipo a Marino, perché anche noi vogliamo insomma ricollegare tutto quello che è successo in questi due anni, pandemia, vaccini, ma non focalizzarci a parlare solo di quello, ma un po' analizzare quali sono le possibilità che abbiamo oggi per muoverci, per lottare, insomma, per riprendere le iniziative in mano e capire dopo questa devastazione che ci sta lasciando, insomma, senza salario, con l'aumento della povertà, l'aumento dei costi della vita, senza casa, come appunto stavate dicendo fino ad adesso. L'obiettivo nostro è discutere di questi temi e capire quali possibilità abbiamo, insomma, rimettere un po' in piedi le lotte rispetto a tutti i settori in cui noi ci troviamo. Come sanno bene chi ci sta seguendo, insomma, noi abbiamo pure in piedi la lotta contro la discarica, che è anche un altro argomento che si ricollega bene sia alla pandemia, alla sindemia e poi alla devastazione del territorio. E quindi vogliamo invitare tutte le compagne e compagni che ce la fanno a venire a questo incontro per discutere un po' di queste cose.
Va bene, ok, noi sicuramente rilanciamo il vostro appello e invitiamo chi può a queste, perché comunque momenti di confronto e di dibattito aperto, insomma, sono
male.
Assolutamente. Mi senti adesso? Pronto?
Sì, un po' meglio. Okay. Sì, perché va via la voce.
Ok, dicevo che noi rilanciamo l'appuntamento e l'invito a partecipare, perché momenti di confronto e dibattito sulla situazione che stiamo vivendo e soprattutto su quali iniziative possiamo assumere per ribaltarla rispetto alla condizione data ci sembrano comunque utili.
Assolutamente sì, cioè rilanciamo anche noi sia la manifestazione di sabato, perché poi come sapete la mattina c'è anche quell'assemblea, non so se vi siete già collegati perché non sono riuscita a seguire la trasmissione.
No, abbiamo appena iniziato e
ok, va bene, poi ne parlerà dopo un'altra compagna, insomma, sì. Colleghiamo tutte le situazioni in cui possiamo riprendere o comunque continuare le lotte che stiamo portando avanti, perché è più che necessario.
Assolutamente. Va bene, allora se non hai altro da aggiungere, ricordiamo l'indirizzo dell'appuntamento, che è domenica 30 gennaio ore 18 presso il centro sociale Ipo di Marino, che si trova a Marino, a via del Giardino Vecchio 1?
Sì, okay. Sì.
Perfetto.
Ok.
Va bene, allora.
Dai, grazie.
Grazie, a presto.
Una prossima. Ti ho ricordato questa cosa. Ciao a tutti. Ciao.
Va bene, lascio a Umberto continuare il ragionamento, che poi lo interromperemo per parlare di Villa di Burtina.
Io non è che mi sono dimenticato di dire l'appuntamento, l'avrei detto in seguito, comunque colgo anche qui l'occasione. Sabato alle ore 15 con partenza del corteo da Piazza Vittorio. Volevo aggiungere intanto che non è una manifestazione della casa, nel senso che Movimenti per il diritto all'abitare hanno convocato questa iniziativa, si sono fatti portavoce di un disagio generale di tutta la città, ma va considerato questo appuntamento proprio come la possibilità, l'occasione per ampliare un fronte di resistenza e di lotta che, come dicevo precedentemente, possa operare questa pressione in modo da non subire in maniera subalterna, con subalternità nei fatti, quello che ci propongono dentro questi tavoli. Dobbiamo costruire un rapporto dentro queste interlocuzioni che sia un rapporto di protagonismo. In questo senso l'occasione di sabato deve essere colta per riprendere ad essere protagonisti dentro Roma. Inoltre visto che stiamo parlando in una trasmissione del
Coordinamento regionale sanità. Coordinamento
regionale sanità, ho avuto un attimo di amnesia. E si inserisce, può essere anche interpretata questa manifestazione anche come primo passaggio di quelle iniziative di propaganda, di lotta che il coordinamento sta mettendo in campo, vuole mettere in campo per accompagnare il percorso che poi porterà al terzo congresso sulla sanità, terzo congresso nazionale, che come diceva Marco prima si svolgerà sul finire di maggio in una occupazione a Metropolis. Per cui diamo anche, forse sta arrivando la seconda telefonata, così.
Ok, va bene, grazie.
Poi allora continuo, ecco, dicevo che nei ragionamenti del coordinamento sanità c'era l'intenzione di accompagnare il percorso del convegno con delle iniziative. Questo per sostanziare il convegno stesso anche in termini di conflitto. Dobbiamo andare, i ragionamenti che abbiamo fatto era di andare oltre la pura e semplice chiacchierata sui vari temi, così come si è articolata nei congressi precedenti, il primo online, il secondo in presenza a Bologna. Due appuntamenti che sono stati utilissimi, ma adesso va operato uno scarto. Dobbiamo andare oltre e per andare oltre dobbiamo costruire questo percorso dentro una dinamica anche conflittuale. La manifestazione di sabato in questo senso è un primo sostegno a questo percorso di lotta, fermo restando quello che stavo dicendo prima. È un'occasione da non mancare. La città deve poter rispondere in maniera partecipata, militante, per poter mettere in discussione, non in termini complessivi perché non lo possiamo fare, ma parzialmente dei rapporti di forza troppo svantaggiosi che non ci consentono di interloquire con degli strumenti efficaci per poter portare a casa qualche cosa. In passato, quando la lotta c'è stata, abbiamo visto che qualche risultato comunque riusciamo ad ottenere, anche sul profilo, insomma, del discorso che precipuamente interessa agli occupanti, quella composizione sociale meticcia che occupa le nostre occupazioni e che abbiamo visto, insomma, con l'esperienza di Caravaggio, qualche cosa si può ottenere se la coesione, la compattezza, la determinazione di questa composizione sociale viene messa in campo con tutta la forza possibile.
Bene, mi sembra un po' che il ragionamento per introdurre questo tema sia sufficientemente chiaro, quindi adesso noi mandiamo un breve stacco musicale, nel frattempo ci metteremo in contatto per parlare dell'iniziativa di domenica a Casale Alba 2 e riprendere, quindi diciamo arricchendolo di ulteriori elementi questa chiacchierata, insomma questa ragionamento che stavamo facendo. In tal senso invitiamo sempre ascoltatori e ascoltatrici a portare il proprio contributo, ricordando che il telefono è lo 06 49 17 50. Un istante che mandiamo la musica e ricordando che questa è Radio Onda Rossa.
Venite al mondo e la libertà non esiste. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi.
Dalla Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in diretta e, come avevamo preannunciato, abbiamo al telefono un compagno dell'assemblea per la riapertura di Villa Tiburtina. Dovremmo dire oramai l'assemblea.
Ciao a tutti, a tutti.
Ciao. Ciao, ciao. L'assemblea per la come dire, per la definizione di che cosa deve contenere Villa Tiburtina riaperta, visto che la sua riapertura sembrerebbe un atto che si sta realizzando, e quindi mo si tratta di riempirla di quelli che sono i bisogni e le richieste del territorio. E verso questo obiettivo, diciamo così, avete costruito un'iniziativa per domenica mattina, e quindi ecco, se ci vuoi un attimo raccontare di cosa si tratta.
Allora, sì, come giustamente dicevi te, Villa Tiburtina ormai sappiamo che di dicembre che verrà riaperta, e verrà riaperta come casa di comunità grazie ai fondi del PNRR. Avendo noi chiara la situazione, ma comunque essendo un tema che apre a una serie di discorsi anche piuttosto, diciamo, tecnici in un certo senso, ci siamo immaginati di fare un momento di formazione, di controinformazione, appunto per sapere cosa prevede il piano sanitario regionale nel quale appunto verranno realizzate 170 case di comunità, 44 ospedali di comunità e 64 centrali operative territoriali, e quindi di invitare
in questo senso. Scusa, ti interrompo Daniele, ma giusto perché magari se no gli ascoltatori e ascoltatrici si esaltano più del necessario, questi numeri così importanti nel 90% e oltre dei casi è un cambio di nome delle strutture già esistenti.
Certo.
Vai, vai.
Certo, no, infatti, diciamo, il punto sta proprio nel provare a evitare che questa esperienza nuova delle case di comunità finisca nel nulla, come è accaduto alle case della salute, no? Il progetto che di fatto un pochino ricalca quello delle case di comunità, che però poi è fondamentalmente fallito alla grande, però comunque rappresenta, diciamo, un investimento di soldi pubblici per la sanità territoriale, e quindi una possibilità di inserire in questo discorso magari anche una trasformazione dell'esistente, come dire, e del sistema del servizio sanitario pubblico. Quindi con questa speranza, diciamo, noi abbiamo deciso di invitare un esperto, Edoardo Turi, che è anche il direttore di uno dei distretti delle ASL romane, con cui appunto vogliamo fare un discorso, un momento di formazione su qual è appunto cosa emerge da questo piano sanitario regionale, anche per potersi immaginare noi dei possibili scenari di trasformazione appunto del servizio sanitario, e soprattutto di riattivazione dal basso della parte veramente comunitaria di queste case, quindi come riuscire a inserirsi su queste 170 case per proporre appunto una sanità pubblica universale e mappata. Quindi l'appuntamento è domenica al Casale Alba 2 alle ore 10:30, l'ingresso da via Gina Mazza, angolo Paternò di Sessa, e dedichiamo tutta la giornata a questo dibattito, con ovviamente anche una piccola pausa per l'ora di pranzo con un piatto di pasta. E poi diciamo che questo si inserisce anche in un periodo in cui cercheremo di smobilitare questa situazione sul appunto dell'attenzione su questo piano sanitario e sulla riapertura di queste strutture, che è vero molte già esistono, quasi tutte già esistono, però comunque alcune come quella di Villa Tiburtina sono abbandonate attualmente, quindi la riapertura si presenta comunque come un'occasione, ecco.
Assolutamente.
E quindi
in questo senso, però, come sai meglio di me, e questo poi sarà pure oggetto così della riflessione da studio che stavamo facendo in termini generali, il piano nazionale delle riforme e resilienza, da cui deriva anche il piano sanitario regionale parzialmente, e che comunque stanzia i fondi che serviranno a questa trasformazione in case di comunità, ospedali di comunità, eccetera, che tu preannunciavi, è un piano abbastanza curioso, a voler essere ingenui, perché è un piano che prevede finanziamenti per ristrutturare da un punto di vista, diciamo, edile, insomma, dal punto di vista materiale, le varie strutture, finanziamenti in parte anche per l'acquisto di macchinari, comunque di strumenti necessari alla pratica medica, ma invece non prevede neppure un centesimo per l'assunzione di personale, e quindi queste strutture rischiano o di essere cattedrali nel deserto, o più probabilmente di essere degli incubatori di prestazioni private fornite attraverso il servizio sanitario pubblico. E quindi in questo senso credo che il vostro ragionamento, la vostra iniziativa necessita proprio di impattare rispetto a questa condizione, o sbaglio?
No, assolutamente. Diciamo che cerchiamo di fare un momento di formazione proprio per evitare che poi si caschi dal pero su questi temi, perché appunto è chiaro che il disegno politico non intende l'accezione dei comunitari come la possiamo intendere noi, e soprattutto non intende più il servizio sanitario pubblico come lo vorremmo intendere noi, quindi il privato convenzionato, le cooperative e tutta questa roba. È chiaro che si cercherà e si sta già cercando di farla entrare dentro le case di comunità, però proprio per questo ci serve un momento di formazione e di controinformazione, per immaginarci noi sia un modo possibile alternativo di far funzionare queste strutture, che comunque rispetto alla sanità territoriale e di prossimità potrebbero essere, insomma, un discorso interessante, ecco.
Certo.
E
vai.
E niente, e poi ovviamente diciamo, a parte la formazione e l'informazione, abbiamo intenzione tutto questo mese di essere presenti e attivi proprio per innescare quello che si spera diventi un processo contagioso, cioè si spera che ci siano tante altre realtà che come noi si interessino della propria casa di comunità nel proprio quartiere, nel proprio territorio, cercando di fare pressione affinché non diventi l'ennesima porta d'accesso del privato nei nostri quartieri. Quindi saremo impegnati tutte le domeniche dal 5 a Metropolis per rilanciare il congresso nazionale sulla sanità. Saremo soprattutto poi il 13 al Parco Cicò a fare una grande assemblea in cui vogliamo appunto rilanciare questi temi e aprire anche a tutta la città, a tutte le persone, insomma, solidali, a tutti i compagni e non solo, anche a tutto il mondo che si interessa della salute pubblica, aprire questi discorsi e raccogliere un po' di proposte, di energie, ma anche delle strategie da mettere in campo, perché comunque qua, diciamo, Il problema mi sembra a me personalmente che rimane molto, appunto, da un lato avanza un progetto di sanità con fondi pubblici ma essenzialmente privata, e dall'altro manca una reazione forte di base che riesca, diciamo, a imporre invece un'altra strategia di sviluppo del servizio sanitario pubblico.
Certo, assolutamente, era un po' quello che diciamo qua in generale, la necessità di attivarsi e mobilitarsi da parte a livello popolare e di massa per cambiare appunto l'indirizzo che si sta avendo sulla sanità, come sottolineai te, che si sta avendo sulla casa, sul lavoro, sulla scuola e su tutti gli ambiti di interesse sociale. Pronto?
Ah, ok, no, ho perso un attimo la connessione, non si sentiva più.
Niente.
Sì, quindi diciamo rinnovo l'invito a tutti i compagni e le compagne, ma non solo, a chiunque sia, diciamo, interessato all'argomento, a venire quindi il 30 mattina alle 10:30 al Casale Alba 2, a seguire gli sviluppi del terzo incontro sulla sanità nazionale. E ricordo pure l'iniziativa che terremo sempre a Rebibbia la domenica dopo, il 13, come momento appunto di, cioè invito tutti i compagni a cui, e non solo, a cui aprirà nei prossimi anni una casa di comunità, un ospedale di comunità nel proprio quartiere, ad affacciarsi, a non aspettare che appunto venga aperto così come sbuchi fuori come un fungo dal nulla, ma ad interessarsi, perché comunque c'è la possibilità di cambiare questo paradigma in questo momento, cosa che forse non avverrà di nuovo più avanti, come dire, non ci saranno tante altre occasioni di mettere in discussione questo progetto e di cambiare la destinazione di questi soldi pubblici.
Certo. Va bene, se hai concluso, insomma, noi ricorderemo poi in fine trasmissione tutti questi appuntamenti che si sommano, che sono particolarmente presenti in questo fine settimana, e per il momento intanto ti ringraziamo, ti salutiamo e ci vediamo domenica.
Grazie a voi del supporto e della solidarietà, come sempre. Ciao a tutti e a tutte.
Grazie, ciao ciao. Beh, diciamo un po' questa telefonata, no? E conferma quello che stavamo dicendo qua in studio, cioè, come dicevamo, così come manca qualunque investimento, qualunque politica su un servizio sanitario pubblico, anzi, se voi vedete oramai anche le stesse ASL, su, per esempio, sui cartelloni che accompagnano gli hub vaccinali, scrivono sistema sanitario nazionale anziché servizio sanitario nazionale, proprio perché intendono un sistema che prevede pubblico e privato. Lascio la parola a chi studia e rispondo a te.
Sì, io rispetto a quello che ho detto precedentemente volevo sottolineare un'altra cosa, che poi noi abbiamo avuto modo di discutere sia dentro i movimenti che nel coordinamento regionale sanità, e vale a dire l'importanza di coniugare le lotte dove sono presenti quegli elementi che attengono alla vita complessiva dei proletari e comunque di una composizione sociale subalterna. Mi fermo?
Mi fermo perché abbiamo al telefono, volta. Scusa che ti interrompo sempre, ma abbiamo al telefono Luca del coordinamento cittadino di lotta per la casa.
Perfetto,
naturalmente, quindi
approfondiamo questo discorso.
Esattamente, quindi lo lascio nelle tue mani, se gli vuoi, lui ci diceva sta al lavoro, quindi non ha potuto seguire tutta la trasmissione. Quindi noi abbiamo, Umberto ha introdotto la manifestazione del 29, l'abbiamo
connessa con le corrispondenze relative a iniziative del 30 sul tema sanità, sia Alba 2 relativamente a Villa Tiburtina, sia per un ragionamento complessivo sulla pandemia invece all'Ipodde Marino in serata. E proprio perché Umberto diceva giustamente, la manifestazione del 29, se vogliamo, in un certo senso la possiamo vedere pure come una sorta di prologo rispetto al percorso verso il congresso sulla sanità e in generale come un momento che afferma la salute attraverso le sue mille sfaccettature, che non sono chiaramente solo sanitarie ma in primo luogo di carattere sociale. Ecco, questo è un po' giusto per darti qualche spunto, lascio a te insomma ulteriori riflessioni. Pronto?
Pronto, sì.
Ciao Luca.
Intanto un saluto a tutti e tutte, a chi è in studio, a chi ascolta. Sento un po' basso lo studio, quindi abbiamo fatto un po' di fatica ad ascoltare l'introduzione, però diciamo ce l'ho fatta. Intanto ve lo dico così se si può migliorare meglio. E niente, insomma, io intervengo volentieri per parlare un po' della manifestazione di sabato, ma mi piacerebbe molto contestualizzare, no, quello che sta avvenendo. E mi viene in mente che siamo in questo momento più che mai abbiamo bisogno di alcune cose, perché siamo le campagne mediatiche o politico-mediatiche proprio, no, di divisione che stanno marciando dentro la società, a mio avviso servono a nascondere soprattutto le grandi contraddizioni sociali che viviamo, no? Perché i colpi del neoliberismo li abbiamo subiti in tanti anni, però la pandemia ha accresciuto le contraddizioni già forti, insomma, dentro la società. Dal punto di vista della casa lo vediamo, insomma, perché poi crescono tante forme di emergenza abitativa e gli sfratti hanno ripreso a marciare senza vergogna, diciamo, come dire, anche in una situazione pandemica. Ma le situazioni di coabitazione, le baraccovoli che crescono ai margini della città, le persone che perdono casa nonostante magari hanno fatto la scelta, come dire, di provare a comprarla, e mille contraddizioni che si sovrappongono e che sono semplicemente uno spaccato, diciamo, di una situazione sociale veramente molto pesante, che noi abbiamo invece bisogno di rimettere al centro dell'agenda politica la nostra maniera, no? E attraverso lotte che si riorganizzano, movimenti che si esprimono, e dobbiamo rompere secondo me gli indugi e il tema della salute, proprio declinarlo secondo me anche in una forma non piena ma pienissima. E cosa serve per la salute e il benessere delle persone, no? Se non avere la certezza di un reddito, di una casa, e non vivere con l'ansia, insomma, di essere buttati fuori da una casa perché si aspetta l'ufficiale giudiziario, cioè. Ok, quindi declinare, diciamo, come dire, una nuova stagione in cui si rimette al centro il tema della salute, affrontando proprio le grandissime ingiustizie sociali, contraddizioni sociali di classe che viviamo, e questo secondo me è quello che in qualche modo bisogna cercare di fare, intersecando, intrecciando sempre di più i nostri percorsi. E a Roma diciamo viviamo una situazione di nuovo di sgomberi e di occupazione abitativa, insomma, che fino adesso sono state una delle poche soluzioni e risposte al problema abitativo. Ci si accanisce ad affrontare questo problema i movimenti in forma di ordine pubblico, diciamo, e di controllo, piuttosto che raccogliere, come dire, il grido sociale che si esprime attraverso queste lotte. E sembrava qualcosa, no, che almeno per qualcuno, diciamo, noi non ci siamo forse mai illusi che fosse qualcosa che riguardasse le stagioni passate, no, i 5 anni di Raggi, e invece, come dire, si ripropone anche in questa situazione nuova, dove questi governi così democratici e progressisti che ci sono sia in regione che al Campidoglio, in realtà ripropongono lo stesso schema. La prima occupazione che dovrebbe essere toccata, a meno che non cambiano, diciamo, le priorità, sorprendendoci, cosa che potrebbe accadere, ma non dobbiamo farci sorprendere, è l'occupazione di Valle Rifiorita, proprio un'ex clinica dove la proprietà ha speculato, diciamo, per anni, come dire, prendendo una valanga di soldi pubblici. Poi quando l'ospedale vicino ha chiuso la convenzione, ha deciso, no, di immaginare la speculazione edilizia un po' più classica, diciamo, di fare trasformare tutto in strutture ricettive o addirittura alloggi, no? Di tornare alla speculazione edilizia più tradizionale.
Sì, in questo senso, scusa,
vai, no, ti interloquiamo, certo.
Falla un po' più mossa. Diciamo, un elemento che stavamo valutando oramai pure da qualche anno che operiamo insieme era proprio il fatto che i padroni della città, classicamente a Roma identificati con i palazzinari, sono oggi un tutt'uno, comunque strettamente connessi con invece il privato sanitario, che è diventato in qualche modo la forma nuova di speculazione con cui si ridisegna anche l'assetto cittadino. E quindi in questo senso Valle Fiorita è proprio esplicativa, a mio avviso, no?
Sì, oltretutto c'è un tema nel tema, secondo me, che è proprio, come dire, chi si arricchisce sulle emergenze, no? Se, quindi se c'è l'emergenza abitativa, c'è chi, come dire, immagina di prendere una valanga di soldi pubblici magari per fare residence e strutture che non sono mai le case, che non sono mai la soluzione. Ce ne abbiamo alcuni che sono aperti da decenni e questa gente continua, come dire, a campare di rendita sulle spalle nostre, mentre le soluzioni non arrivano, perché se si va in questa direzione poi mancano ancora di più gli investimenti che già mancano, che sono assenti per scelta, diciamo, in questi decenni, sull'edilizia popolare, sulle case popolari. E questo secondo me avviene anche un po', come dire, sul tema della salute, no? Cioè,
assolutamente, cioè, no, abbiamo visto che con l'emergenza Covid la prima cosa che hanno fatto, hanno dato i soldi pubblici per ristrutturare due cliniche oramai che andavano in gravi difficoltà, una del Gemelli, il Columbus, e quell'altra a Casal Palocco, in questo momento mi sfugge il nome del proprietario, che hanno preso una vanga dei soldi all'inizio, che poi queste cose se scordiamo subito, ma all'inizio della vicenda Covid Zingaretti ha dato un sacco di soldi per ristrutturare e trasformare.
Certo, quindi il problema diventa la presunta soluzione che ci presentano. Vedete come si riperpetua e si allarga un sistema che sta creando la devastazione. Vabbè, ma noi abbiamo bisogno di mettere in campo proprio un pensiero di rottura radicale, no? Con questo sistema di economico e di vita, di conseguenza. Però non è soltanto un pensiero, insomma, bisogna anche capire come dei comportamenti rendono reale questa rottura qua, quindi tanto bisogno di lotte, anche di lotte che si intrecciano, di persone che discutono, che ragionano anche, no, come dire, se questo sistema di divieti poi magari dà occasione per gestire la pandemia, diventa un'ulteriore restrizione degli spazi d'agibilità, perché poi alla fine no, abbiamo visto che ci hanno provato un sacco di volte anche a impedire manifestazioni, comportamenti vergognosi nei confronti degli studenti, coraggiosi e forti dopo quello che è accaduto, che ti fa venire una rabbia in petto, no, enorme. Parlo dell'assassino, se mi permette di dirlo così, di Lorenzo.
È lo stesso,
insomma,
termine che abbiamo usato per le trasmissioni.
Insomma, come dire, si permettono delle cose, lo hanno fatto già sulle occupazioni degli studenti, che anni fa erano veramente impensabili. Insomma, non è che vivevamo in una situazione di democrazia che brillava. Allora oggi dobbiamo fare proprio uno scatto, forse anche, non dico superando le divisioni per fare retorica, cioè, ma provando a costruire pure nella diversità, diciamo, di punti di vista, di un dibattito che è giusto che ci sia, perché chi è che ha la ricetta in mano, però quei meccanismi di solidarietà, di collaborazione, di dibattito, di lotte comuni che ci permettono di avanzare, insomma. Ecco, noi intanto dobbiamo resistere agli sgommeri, ma torno un attimo qui, non vogliamo soltanto resistere, cioè noi pretendiamo che venga, come dire, affrontato in termini di politiche abitative, che si faccia un piano, cioè, non è che può essere, come dire, ogni stagione quella che ha questo sgombero, poi ce n'è un altro e poi ce n'è un altro ancora. E siamo decisi a rivendicare un atteggiamento complessivo che ci porti fuori dall'articolo 5, da meccanismi insomma di colpevolizzazione e criminalizzazione del chi ha problemi diciamo sociali, ma soprattutto di chi lotta diciamo e non abbassa la testa, e ovviamente a difendere le occupazioni. Io spero che sabato ci sia una grande manifestazione, che sia un'occasione per incontrarci e per poi proseguire un cammino e un percorso comune. Sicuramente non molliamo e abbiamo bisogno però della città per fare questo pezzo di lotta e di strada insieme.
Certo, e noi oltre ovviamente a rilanciare questo appello, questo invito, una cosa che stavamo riflettendo prima con la precedente corrispondenza e che porta un ulteriore elemento di comunanza, se così vogliamo dire, fra i percorsi sulla sanità e quelli sulla casa, è il fatto che in entrambi i casi nel PNRR, famoso quindi fondi europei eccetera, non c'è una breccola di lira per, da un lato sulla sanità, per assunzioni dei dipendenti pubblici e quindi per un rafforzamento del personale assolutamente necessario per una risposta adeguata alla crisi sanitaria che viviamo, così come non c'è un euro per quanto riguarda la costruzione di case popolari, ma sul tema casa ci sono soluzioni.
No, oltretutto hanno deciso quei pochi finanziamenti diciamo che sbandierano come molti, perché ormai siamo abituati a stare sotto zero diciamo come temperatura di finanziamenti, diciamo, permettetemi questa battuta, sono tutti destinati a diciamo al patrimonio esistente, cioè a fare un po' di manutenzione alle case, che serve, che è necessaria perché mancano gli ascensori, manca tutto, ma che dovrebbe essere qualcosa di ordinario, no? E non di straordinario. E non mettere soldi, cioè nemmeno un euro per fare le case per chi non ce l'ha, è veramente in questa situazione una scelta
criminale,
sì, pesante, che non possiamo accettare insomma, ecco. Quindi poi dobbiamo pensare anche che dobbiamo costruire delle lotte in avanti, no? Che possono migliorare le nostre condizioni di vita, possono portarci a, come dire, ad affrontare in maniera avendo liberato diciamo qualche pezzetto di nostra esistenza, perché ci abbiamo magari un minimo di garanzie, ecco, ma i diritti non è che ce li danno così o che cascano dal pelo. Bisogna imparare a tornare ad essere, diciamo, a imparare a praticare la capacità di riprenderceli, insomma. E vediamo se la manifestazione di sabato, che parte alle 15 da Piazza Vittorio, ci può aiutare, nel senso che è un pezzo, secondo me è un pezzo importante di questo percorso, e sicuramente ci dovranno poi essere altri passaggi insomma di lotta.
Certo, assolutamente. E non so se tu volevi, mi rivolgo in questo caso a Umberto, se voleva aggiungere qualcosa. No, sta zitto.
No, io penso che la descrizione che è stata fatta, l'approfondimento sia stato esaustivo. Per quanto mi riguarda, ci sono stati veramente dei passaggi nel discorso molto interessanti. Intanto io vedo anche la manifestazione di sabato come un primo passo per rompere lo schema della politica divisiva, perché abbiamo visto insomma che soltanto intersecando le varie lotte, aprendo un fronte più ampio di resistenza, potremmo essere in grado di passare anche alla controffensiva. Da questo punto di vista infatti è giusto il discorso di declinare anche il concetto di salute in maniera non riduttiva, non limitativa, cioè il discorso della salute di una persona non si limita alla malattia propriamente detta, cioè, ma va allargata a quelle che sono le patologie sociali, cioè è chiaro che una persona senza casa, senza reddito, non starà mai bene. E credo che quell'accenno a una rottura radicale, che deve diventare un po' un orizzonte, una prospettiva, Sì, è un discorso correttissimo, nel senso che poi bisogna veramente mettere in campo una prospettiva di alternativa totale al sistema della proprietà e del profitto privato, se no credo che povertà, miseria e malattie saranno sempre immanenti a questo tipo di società.
Sì, una domanda te volevo fare, Lu.
Allora io poi devo scappare, che sto proprio per liberarci dal lavoro, ma io purtroppo devo proprio iniziare tra un minuto, okay. Però vado flash se vuoi.
Sì, te faccio una domanda velocissima, anche se poi introdurrebbe un discorso più ampio. La manifestazione di sabato va da Piazza Vittorio alla prefettura, no? Giustamente individuando nel prefetto in questo momento forse la controparte principale dal punto di vista della volontà di sgombri di queste cose qua. In questo senso, evidenziando una volta di più come il restringimento più che restringimento, il rafforzamento del ruolo del potere esecutivo e quindi amministrativo, che lo vediamo presente con le procedure del Green Pass, passando per le sorveglianze speciali e per tutti gli atti amministrativi che stanno governando le relazioni fra, diciamo, il proletariato e il sistema dominante. Ecco, è forse un elemento che meriterebbe.
No, è una riflessione grande. Io adesso non riesco purtroppo a sviluppare con voi, ma magari un altro giorno volentieri. Non penso che cambierà qualcosa nelle prossime settimane, però vi posso raccontare anche come atteggiamento, ne so, del Campidoglio, della regione, ma il prefetto vuole sgomberare, no? È una delega sostanzialmente, cioè le questioni sociali che dovrebbero riguardare la politica, le amministrazioni e i governi, pensando anche a quello che avviene più in alto a livello nazionale, e vengono invece affidate, ed è come se diciamo questo fosse naturale, no? E quindi c'è un po' da preoccuparsi per l'andazzo, anche perché, come dire, è un processo progressivo che va avanti da tanti anni. Io credo che diciamo, come dire, se questa mediazione istituzionale va sempre più riducendosi quasi fino a scomparire, non solo bisogna farci una domanda e porlo anche come elemento, porcelo come elemento politico, ma anche capire che poi, come dire, queste mediazioni non è che ricompariranno per magia, ricompariranno se ci saranno stagioni di lotte all'altezza che li metteranno in difficoltà. A quel punto cominceranno, come dire, a cercare di mediare loro, ma perché noi attacchiamo, perché noi costruiamo e conquistiamo un mondo diverso. Certo. Vi lascio, perdonatemi.
Figurate, grazie intanto per l'intervento.
Un abbraccio, siete grandi, grazie. Ciao.
Va bene.
Io no, soltanto una cosa, perché curioso, perché Luca ha detto giustamente che la prima occupazione nel mirino del prefetto è Torre Vecchia, Valle Rifiorita. Abbiamo fatto una bella assemblea qualche giorno fa, che poi ha lanciato, è servita anche a lanciare questa manifestazione del 29. Ecco, io mi riallaccio a questa cosa perché curiosamente è già, dico, per la seconda volta che intervengo in una trasmissione del coordinamento regionale sanità, mi ritrovo con l'occupazione che rappresento sotto sgombero. Dico, è una curiosità, dico, perché ecco, vorrei ricordare,
sapere che magari pensano che porti sfiga.
Sì, sarebbe da capire, insomma, qual è l'esatta consecutio temporum di questa cosa. Comunque, al di là dello scherzo, cioè ci scherzo su, però la situazione è drammatica anche a province, e vorrei ricordare che noi siamo al secondo posto dopo Torre Vecchia. Ci hanno già dato una specie di deadline, un ultimatum. Noi ovviamente poi magari ci saranno altre trasmissioni, ci saranno anche altre occasioni per poter descrivere bene quello che province sta facendo per attrezzarsi rispetto a questa cosa qui. e però insomma il prefetto basandosi su una sentenza cioè è il TAR che ha dato una tempistica che non è estremamente lunga, perché si parla nella sentenza del TAR di 120 giorni più una eventuale proroga sotto commissariamento di altri 60 giorni. Questo è, questa è la finestra nella quale insomma la nostra occupazione deve dimostrare insomma di operare quello scarto che possa impedire, al di là di tutti i tavoli, le interlocuzioni istituzionali eccetera, io ribadisco questo concetto. Alla fine è la storia insomma delle società fondate sullo sfruttamento di classe, alla fine è quello che poi definisce il risultato, è la lotta.
Sono i rapporti di forza che si costruiscono appunto per progressi di lotta. E in questo senso lo dicevamo, no? Cioè, oggi c'è un restringimento proprio degli spazi si dice democratici, che è un po' retorico, a me mi fa neanche mi piace.
È anche un po' equivoco, se vogliamo. Esatto. Dovremmo fare una trasmissione, o forse più trasmissioni rispetto a. Perché non è un problema esclusivamente lessicale. Esatto. C'è dietro insomma una semantica politica dietro a questa cosa qui.
Assolutamente, però era nel senso di dire appunto come i processi di organizzazione della società capitalistica non siano, e del resto è la principale conoscenza che abbiamo acquisito studiando il capitalismo, è proprio il fatto che è un sistema che si rivoluziona continuamente, quindi non ha un contesto statico con il quale rapportarsi, e in questa fase senz'altro dei processi che tendono a la concentrazione del potere, quindi al rafforzamento degli elementi esecutivi. Lo stesso Draghi a Presidente del Consiglio è esemplificativo di questa cosa, non è un personaggio che è venuto attraverso un percorso politico, attraverso una affermazione, ma al di là di tutto di carattere politico, ma è un personaggio nato dentro l'ambito dell'altissima burocrazia, quella una volta che avremmo chiamato i boiardi di Stato, che poi
i boiardi,
quando mi ricordo ero piccolo, già si parlava e si faceva questo riferimento, e lui è proprio rappresentativo di questo tipo di personaggio, no? Che prima presidente, una carriera dentro la Banca Italia, continui scambi col mondo della finanza privata, poi presidente della Banca Italia, poi della Banca Europea, e poi nominato capo del governo, così per simpatia, perché diciamo non è che avesse un requisito politico per cui poteva aspirare a quella carica. Questi elementi, no, cioè, indicano proprio come stiamo attraversando una fase in cui anche il nostro modo di secondo me il nostro modo di rapportarci, analizzare la realtà e quindi costruire i percorsi di lotta necessita di una riflessione, di un aggiornamento, una rivisitazione che tenga conto di questi differenti assetti, insomma, anche dove anche la mediazione politica assume una connotazione differente.
Sì, Luca tra l'altro ha fatto anche un passaggio su questo, il restringimento dei margini mediatori e i processi di esecutivizzazione stanno andando avanti da qualche decennio, non è una cosa recentissima, tra l'altro in maniera probabilmente fenomenologica, però gli stessi metro pensée della borghesia hanno operato una riflessione in questo senso già per esempio ai tempi dei governi Berlusconi in Francia, dove insomma c'è un'intelligenza tra molte virgolette, però un'intelligenza sicuramente più accorta, un po' più sveglia, informata di quanto non sia in Italia, si era accorta di un progressivo approfondimento di tutti quei meccanismi, procedure di tipo autoritario. Manin, che è uno di questi maître pensé, l'aveva proprio definita la democrazia autoritaria, che è l'orizzonte, presumibilmente, bisogna vedere poi questo autoritarismo dove andrà a parare, però è l'orizzonte ultimo di una formazione economico-sociale che deve recuperare
margini di valorizzazione.
Il discorso è che sarebbe molto, molto lungo, insomma. Si sono ridotti moltissimo questi margini, i processi di accumulazione sono ridotti all'osso, per cui insomma tutti i fenomeni della globalizzazione, qui sarebbe molto, avremmo bisogno di molto tempo per spiegarli, però giustamente il concetto per quanto riguarda poi i meccanismi sovrastrutturali, quelli della società, il rapporto tra le classi, per cui tra la classe dominante e le classi subalterne, tra lo Stato e il proletariato, va in questa direzione, ed è una direzione, sì, anche la parola che è stata detta prima, preoccupante, sì, è una dimensione preoccupante che ci dovrebbe preoccupare, perché effettivamente ormai i margini per poter mediare, di mediazione tra le classi, che in qualche modo un certo tipo di welfare consentiva, allo stato attuale, allo stadio attuale, allo stadio storico attuale del modo di produzione capitalistico, evidentemente non ci sono più. Per cui dobbiamo prendere atto di questa situazione e, come dicevi tu prima, riflettere, operare una riflessione articolata su quelle che devono essere le forme del conflitto in questa situazione data.
Certo, come giustamente ricordavi, necessiterebbe di ore e ore di discussione, approfondimento, questo tipo di ragionamento, e in questo senso io penso che forse la stessa definizione di democrazia autoritaria a cui tu facevi riferimento inizia a essere una definizione non più adeguata, non più sufficiente a definire lo stato,
certo,
del momento.
Restiamo sempre nelle definizioni della borghesia, democrazia autoritaria, perché gli stessi borghesi hanno riflettuto sul fatto di come la democrazia borghese si sta evolvendo, però quel tipo di concetto, di definizione lessicale resta sempre un punto di vista dell'intelligenza borghese.
Sì, no, ma oltre questo che giustamente tu rilevi, no, ma proprio Le trasformazioni in atto all'interno del processo produttivo sono talmente profonde, stanno talmente, no? Ma oggi parliamo del metaverso, cioè ci sono tutta una serie di elementi che stanno entrando in gioco e che però pesano, perché producono profitto, producono miliardi di ricchezza.
Per pochi, estremamente pochi,
certamente,
pochi.
Per pochissimi, stanno cambiando anche quegli aspetti, per cui quello che in una situazione, no, dice, c'è la crisi, quindi il potere si chiude, non è più disponibile a condividere neppure le briciole con i subalterni, e quindi assume una forma autoritaria, no? Se vogliamo, anche in qualche modo il fascismo storico è stato una risposta di questo tipo ai movimenti di lotta proletari, che mettevano in discussione i rapporti di forza fra i classi e quindi anche la quantità di plusvalore di cui si appropriava il padrone. Oggi forse è un elemento, andiamo in una direzione ancora diversa, che in cui è un processo dove non c'è un problema semplicemente di restringimento del saggio del profitto, ma è proprio di cambiamento del paradigma che governa la società attuale. Quindi anche le forme del comando assumono dei concetti diversi, no? L'altra volta si ragionava sul fatto di dire: se io sono un lavoratore dipendente è vero che ho magari un contratto nazionale di riferimento, quindi mi devi dare un salario, quantomeno un minimo salariale di una certa entità, magari c'ho un orario, eccetera. Ma questo implica pure che ho una catena di comando, una gerarchia che mi governa, che mi sorveglia, che mi impone una certa modalità di un certo modo di lavorare e quindi una certa produttività del mio lavoro. In una condizione in cui crescono fortemente settori dell'economia come quelli come la cosiddetta economia delle app, no? Quindi parliamo di svariate milioni, in Italia mi sembra sono circa 6 milioni i lavoratori che operano attraverso insomma sullo stesso modello dei rider o di Uber per capirci, ma anche in ambito edile, in ambito idraulica e così via. E quei lavoratori là che hanno una natura subordinata dal punto di vista dello sfruttamento capitalistico, ma non hanno una natura contrattuale subordinata, il potere ha necessità di individuare strumenti diversi di comando e di messa a profitto e a produzione di quei lavoratori rispetto al sistema gerarchico che si utilizza nella fabbrica o in un luogo di lavoro diciamo più classico. E quindi ecco che questi meccanismi di governo societario, no, per cui nel reddito di cittadinanza è il primo settore su cui vediamo fortemente in azione meccanismi di governo di quella forza lavoro disoccupata attraverso meccanismi amministrativi, ecco, sono un esempio probabilmente di cambiamenti che vanno al di là della classica stretta autoritaria della borghesia, diciamo così, no?
Sì, sono d'accordo. La stretta autoritaria repressiva è soltanto un aspetto. Poi ci sono l'aspetto che dicevi tu, ci sono anche meccanismi, insomma la classe dominante già li ha sperimentati da diverso tempo, dopo diciamo quei processi di deindustrializzazione che sono invalsi già dalla fine degli anni 70, per cui sono parecchi anni, è il meccanismo della scomposizione di classe in termini strutturali, quello è un forte elemento ostativo per l'autonomia di classe, la solidarietà di classe, no? Perché c'è un vero e proprio processo di atomizzazione della forza della forza lavoro.
Sì, è in questo senso, e andiamo con uno stacco musicale che ci introdurrà all'ultima corrispondenza di oggi. Quindi facendo un passo di nuovo nel mondo sanitario, no, lo vediamo pure la difficoltà che si ha a costruire una relazione feconda fra i pazienti e il personale sanitario in una situazione in cui c'è una forte spinta all'interno del personale sanitario alla valorizzazione della professionalità e del ruolo insomma della professione, che si esprime proprio quando uno ci parla nel modo in cui vieni preso in carico, diciamo così, che è il modo con cui viene preso in carico un cliente di un'azienda, non un paziente, quindi una persona malata, una persona che ha evidentemente una situazione di difficoltà, ma proprio è stato introiettato questo che anche quello è un settore di mercato, anche la salute, anche la sanità non è un mondo diciamo di cooperazione, ma un mondo asservito al mercato, e quindi pure l'atteggiamento verso i pazienti è un atteggiamento di questo tipo, no? Per cui anche da parte, che ne so, delle dirigenze delle ASL e così via, si risponde in termini di costi benefici invece che in termini di guarigione, punto, no? Cioè la perdita della vita umana è un costo insostenibile, o perlomeno questo dovrebbe essere in una visione diciamo umana della vita,
non capitalistica.
Esatto, esattamente.
Va bene, se vuoi aggiungere qualcosa.
No, vai con la telefonata. Lo stacco prima.
Lo stacco, sì. Che introduce alla telefonata, esattamente. Va bene, siccome fra l'altro c'era un ascoltatore che chiedeva a Stefano Rosso, noi proviamo a...
E noi proviamo ad accontentarlo.
Cielo grigio, cielo blu, ma intanto tu dove sei tu? E se va avanti così, io mi ammazzo giovedì. Tutto il giorno sto così, pensando a quando tornerai. La speranza è sempre lì, e tu chissà dove sarai. E mentre un uomo prega, tu adesso dimmi con chi stai. Ma te che te ne frega di tutto il male che mi fai. E allora senti cosa fo, soddisfazione non ti do, divento qualunquista. Anarchico, radicale, e quando è carnevale il travestito fa. Sì, vabbè, dicevi tu, l'indipendenza, ma ce l'hai. Sono 2 mesi e forse più, e non so ancora dove stai. Compro il pane e torno su, e io qui davanti alla TV. Compro il pane e torno su, ma non sei tornata più. E mentre un uomo prega, tu adesso dimmi con chi stai. Ma te che te ne frega di tutto il male.
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, ci scusiamo per aver interrotto la canzone, però ci impegniamo a mandare un'altra canzone di Stefano Rosso dopo la corrispondenza. E appunto, come preannunciato, siamo al telefono con una compagna dell'Assemblea per la Salute delle Donne, che un po' ci aggiorna sul percorso di lotta emergenziale che hanno avviato, e ci indica pure i prossimi appuntamenti. E come vedremo, si aggiungono ulteriori momenti in questo fine settimana davvero denso. Pronto? A te la parola.
Sì, ciao, eccoci. Ciao.
Ciao.
Vai, dici.
Allora, ecco, volevo giusto appunto aggiornare, come dicevi te, sulle ultime cose, come sta andando avanti comunque, ecco, la vertenza. E probabilmente noi eravamo rimasti nell'ultima corrispondenza avevamo spiegato che abbiamo scritto una lettera, insomma, in cui si denuncia la mancata applicazione dei protocolli per le donne in follow-up oncologico, e questa lettera ormai l'abbiamo scritta circa un mese fa, indirizzandola a tutte le istituzioni sanitarie, quindi partendo dalle ASL alle direzioni delle breast unit, e per concludere poi con la commissione sanità della regione Lazio, che appunto è chiaramente la prima responsabile della mancata applicazione dei protocolli e di una determina che è stata scritta appunto dalla regione Lazio, una determina che diciamo da un punto di vista normativo, insomma, avrebbe ha un senso, descrive perfettamente tutti i percorsi che devono essere seguiti dalle breast unit, però appunto questa non trova un'applicazione reale. Abbiamo visto che c'è molta disomogeneità nelle breast unit, sicuramente quelle pubbliche, degli ospedali pubblici funzionano meglio rispetto al convenzionato, insomma, ecco, questo dall'inchiesta che stiamo facendo, insomma, emerge. Tuttavia, anche nei posti dove le cose funzionano meglio, non funzionano del tutto, ecco, quindi ieri abbiamo avuto a questa lettera, per il momento dalla regione non ha risposto nessuno. E ci ha risposto l'ASL Roma 2 e nello specifico anche l'ospedale di Sandro Pertini, dicendo che appunto nei punti indicati loro, ecco, applicano la normativa. E noi abbiamo chiesto la possibilità di incontrarci, ecco, per parlare insieme e verificare insieme qual è la situazione in questi ospedali, negli ospedali di riferimento, appunto nello specifico Sandro Pertini e Sant'Eugenio. L'unico ospedale che ci ha contattato invece proprio per chiederci un incontro è stato il Policlinico Tor Vergata, e ieri proprio abbiamo avuto questo incontro con un medico della Breast Unit di Tor Vergata, che ci ha un po' illustrato quali sono, insomma, i servizi, insomma, come funziona la Breast Unit. Avendo aperto da poco, e a quanto pare, insomma, il direttore del Policlinico Tor Vergata punta molto su questa
unità, servizio,
insomma, su questa cosa. E l'abbiamo trovato sicuramente da un punto di vista proprio anche della struttura, una struttura pensata ad hoc per le pazienti con malate di cancro al seno, quindi c'è appunto degli ambulatori dedicati, delle sale d'attesa, insomma tutto un ambiente molto accogliente, questo chiaramente serve sempre, e c'è un CUP dedicato proprio alla Breast Unit, però ecco, abbiamo comunque verificato anche lì che alcune delle analisi, diciamo le più importanti, l'ecografia e la mammografia, sono garantite nel percorso del follow up oncologico, e questo già comunque è una cosa perché è molto importante, perché come abbiamo detto più volte, negli anni in cui la donna è sottoposta al follow up è importante che la struttura di riferimento esegua gli esami diagnostici, di modo che vengano usati sempre gli stessi macchinari e con un personale che ha una capacità, insomma, no, di diagnosi molto elevata. Dall'incontro di ieri sono emerse moltissime cose, una fra tutte che denuncia anche veniva denunciata ieri anche da questo medico è la scarsa informazione che la ASL Roma 2 invia alle donne. È paradossale per esempio il fatto che allo screening mammografico, che lo screening gratuito della regione, dovrebbero aderire appunto le donne dai 50 anni ai 74 anni, e c'è una percentuale alta di donne che non aderiscono allo screening, però diciamo che la ASL Roma 2 nello specifico, ci raccontava questo medico ieri, non fa nulla per aumentare l'informativa verso le donne, e questo a discapito poi, no, della situazione che si viene a creare. Ci spiegava lui ieri che si presentano delle donne alla Breast Unit con diagnosi di cancro più avanzato proprio perché non hanno aderito allo screening. Come abbiamo detto più volte, lo screening non è che è un metodo di prevenzione, cioè è solo una fotografia della situazione medica, però è chiaramente molto importante per intervenire in maniera tempestiva su questa problematica. Quindi ecco, lui pure lamentava una mancanza di strutture territoriali, di capillarità sul territorio, ci diceva che ci sono nella Roma 2 800 medici di base, e questi medici di base dovrebbero spingere per esempio le proprie pazienti allo screening, soprattutto se hanno una familiarità. E questo il medico di base in teoria dovrebbe essere quello che ha una maggiore prontezza, no, della storia clinica di una paziente, quindi potrebbe avere un ruolo importante. Si registra però appunto da parte dell'ASL Roma 2 una mancata attenzione all'argomento, ecco.
Sì, e
abbiamo parlato poi, ecco, di molte altre cose, chiaramente Adesso abbiamo necessità, insomma, no, di verificare insieme quali possono essere i prossimi passaggi come assemblea, e quindi il mio invito è partecipare sabato, questo sabato 29 gennaio alle 11 all'assemblea, alla riunione che si terrà sempre presso lo spazio sociale Nido di Vespe in via De Ciceri 131 al Quadraro alle 11, appunto. E poi, ecco, parleremo appunto dell'incontro che abbiamo avuto, dei prossimi passaggi. Immagino che ne avrete parlato, io purtroppo non ho avuto modo oggi di sentire la trasmissione, ma anche noi parteciperemo giovedì, invece domani, alla riunione di preparazione al convegno che si terrà a maggio e alla conferenza stampa del 5 febbraio, insomma, quindi siamo all'interno, ecco, di questo percorso collettivo.
Assolutamente, sì, ti lascio perché so che stai impegnata. Solo due spunti rispetto a quello che dicevi. Uno, questa questione dei medici di famiglia, no? Che più volte parlando di diversi argomenti incontriamo, e che ci ricorda come i medici di famiglia, a dispetto del loro ruolo così rilevante all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma esatto, sono lavoratori liberi professionisti convenzionati con
i soldi nostri,
servizio sanitario, e quindi, esatto, con i soldi nostri, e quindi questo crea, al di là della più o meno disponibilità del singolo medico, crea però delle oggettive grosse carenze nell'inserimento, nel funzionamento del servizio sanitario nella sua interezza.
Certo.
La seconda cosa, così lascia parola, è sabato 29, abbiamo ricordato un po' per tutta la trasmissione che alle 15 ci sarà questa manifestazione che parte da Piazza Vittorio, indetta ai movimenti di lotta per la casa, sì, ma che è nella logica appunto di rivendicare una salute intesa come condizione di benessere sociale, e naturalmente quindi tutti voi che staremo, perché comunque l'assemblea sulla sala delle donne è aperta anche agli uomini che vogliono mettersi al servizio di questo percorso, sì, esatto, e quindi tutti noi, insomma, staremo lì, ma poi parteciperemo pure.
Sì, tra l'altro, guarda, aggiungo un po' su questa cosa, poi vi lascio, che anche ieri si evidenziava, cioè ci diceva questo medico che sul Tor Vergata chiaramente c'è una grossa fetta di popolazione immigrata, per esempio, e che chiaramente l'accesso alle cure è un accesso comunque dove si denotano delle differenze, no? di classe.
Censo, diciamo.
E quindi insomma mi sembra molto collegato chiaramente le rivendicazioni per la casa e per insomma tutto quello che sta intorno alla salute. Dunque sì, chiaramente parteciperemo pure a seguire al corteo di sabato pomeriggio.
Ok, grazie. Il tuo contributo, se vuoi aggiungere qualcosa, se no noi ti abbracciamo.
Vi lascio.
Ciao.
Vi lascio e insomma rinnovo l'invito a tutte e tutti a partecipare, insomma, sabato alle 11 alla riunione. A presto.
Ok, grazie, ciao.
Grazie, ciao.
Beh, io vorrei, scusami, ricordare la giusta interpretazione della mobilitazione di sabato, che per quanto ci riguarda rimette al centro la questione abitativa, e questo è pleonastico, ma ma mette in campo quelli che sono la lotta per i diritti complessivi di tutta la città, sul piano sanitario, sul piano del reddito, del lavoro. Ci teniamo a questa connotazione perché intendiamo questa giornata come una grande giornata di lotta di tutta la città, ovviamente quella città a quale noi insomma siamo interessati,
di cui facciamo parte,
diciamo. Di cui facciamo parte. A questo punto però io farei pure un piccolo riepilogo di tutte le date, perché ne sono uscite un bel po'.
Assolutamente, una caterva, quindi diciamo normalmente,
se possibile in ordine cronologico, così
assolutamente faremo in ordine cronologico, e anzi noi che diciamo siamo un po' più grandi avremmo detto prendete carta e penna,
per
voi che siete giovani accendete il registratore dello smartphone. Però insomma, come vi pare, iniziamo al primo appuntamento che non abbiamo costruito noi, ma al quale ci sentiamo assolutamente partecipi, anzi no, facciamo un passo indietro. Il primo appuntamento è domani pomeriggio alle ore 18 a Viale delle Province 198 presso Occupazione Abitativa, per incontrarci fra tutte le realtà romane interessate a questo percorso di costruzione del congresso, del terzo congresso sulla salute nell'era della pandemia, che abbiamo intitolato riprendendo anche quello che è stato diciamo la parola d'ordine che ha guidato il corteo del maggio scorso, del maggio 2021, contro il summit sulla salute del G20 a Villa Panfili, e che ha visto partecipi insomma innumerevoli realtà romane. Quindi anche per richiamare quello spirito unitario abbiamo scelto come titolo La salute non è merce, per una sanità pubblica, gratuita e universale. E diciamo quindi domani abbiamo questo importante momento di confronto peraltro propedeutico a organizzare la conferenza stampa e la visita a Metropolis che realizzeremo invece sabato 5 febbraio a conferenza stampa alle 12, alle 11 la visita per chi vuole conoscere quello spazio abitativo, sociale, museale del tutto originale insomma rispetto al panorama delle occupazioni. E quindi domani appuntamento ore 18 a Viale Province 198. E passiamo quindi a venerdì, dove dicevamo non siamo noi fra gli organizzatori, ma lo sentiamo profondamente, ci sentiamo profondamente partecipi proprio a livello politico, sociale, umano e tutto, ed è la manifestazione.
Siamo aderenti in senso stretto e in senso lato.
Esatto, ed è la manifestazione che alle 16:30 partirà da Piazza Esquirino per esprimere tutta la nostra rabbia e determinazione contro l'alternanza scuola-lavoro che produce morte, come nel caso di Lorenzo, che peraltro è un caso che ha avuto una certa attenzione, ma episodi simili, magari senza arrivare al decesso, già hanno funestato più volte il percorso appunto dell'alternanza scuola-lavoro. In questo senso, diciamo, siccome ti dicono no, facciamo alternanza scuola-lavoro così i giovani imparano a conoscere il mondo del lavoro, beh, in questo senso diciamo i 1400 morti del 2021 sul lavoro insomma ci dicono che effettivamente gli si sta mostrando qual è il mondo del lavoro, un mondo fatto di sfruttamento e violenza nei confronti di lavoratrici e lavoratori. Passiamo quindi alla giornata di sabato 29, che inizieremo partecipando all'Assemblea per la Salute delle Donne a quel del Nido di Vespe al Quadraro Vecchio, via dei Ciceri 131, alle ore 11, e poi tutti quanti invece ci rincontreremo.
Ma proprio tutti?
Tutti. Ci rincontreremo alle 15 a Piazza Vittorio per dare avvio al corteo che ci porterà sotto la prefettura, corteo indetto dai movimenti di lotta per la casa, ma che ha, ponendo al centro l'attenzione alle politiche abitative, vuole richiamare a una confluenza di tutte le lotte che si esprimono nella città e che hanno di fatto l'obiettivo della salute, cioè quello del miglioramento della condizione materiale di proletari e proletarie nelle loro diverse articolazioni: la casa, il reddito, il lavoro, il territorio, l'inquinamento, i rifiuti, eccetera eccetera. E dopo questa ricca giornata del sabato arriviamo alla domenica, per concludere alla grande, tanto quest'anno, cioè questa settimana, c'è anche il riposo del campionato, quindi non siamo neanche distratti dalle partite, e quindi il 30 mattina dalle 10:30 ci possiamo incontrare al Casale Alba 2 nell'ambito di un'iniziativa organizzata dall'Assemblea per la Riapriamo Villa di Burgo, un momento di confronto e dibattito sul tema di quelli che sono i piani regionali per la sanità territoriale come primo elemento di formazione e informazione per organizzarci rispetto alla riapertura di Villa Tiburtina e a pretendere un confronto, una trattativa, una partecipazione popolare a quello che dovrà diventare quella struttura. E nel corso di questa iniziativa ci sarà anche spazio per un piatto di pasta, così è scritto nella locandina, e
non si nega a nessuno,
esatto. e poi per finire alle 18 al centro sociale Ipo di Marino per un dibattito, un confronto, una chiacchierata su quello che è la situazione, la gestione della pandemia allo stato attuale, che vediamo una situazione estremamente complicata e complessa.
Insomma, da giovedì tutti su Google Maps, così almeno
esatto, facciamo un tour di Roma e provincia. Fra l'altro domenica 30 c'è il blocco della circolazione delle auto nell'area verde, nel cos'è. E noi quindi abbiamo ben noi, cioè, chi ha organizzato ha pensato di organizzare iniziative tutte fuori dall'area verde, così non c'è problema, stiamo a Rebibbia, stiamo a Marino, sono esclusi dal blocco della circolazione, quindi possiamo tranquillamente raggiungere questi luoghi. Va bene, prima di andare a ricordare la sottoscrizione per la radio, gli indirizzi nostri eccetera eccetera, 2 minuti li dedichiamo alla canzone di Stefano Rosso, come ci eravamo impegnati a fare, visto che avevamo dovuto interrompere la precedente, e quindi dopodiché ritorneremo e passeremo ai saluti.
Se tornando un giorno a casa ti trovassi a tu per tu, con pensieri di rimpianto che non vogliono andar giù, sta tranquilla, bella mia, che nessuno al mondo c'è che non abbia nella vita un rimpianto in più di te. Se la strada dei rimpianti con la mente prenderai, poi le cose della vita vada dimenticherai, perché il tempo passa e vola, porta tutto via con sé, e gli basta un'ora sola perché un povero sia re. E non perdere i tuoi giorni a raccoglier fiori vecchi, la più grande povertà, l'ignoranza d'essere ricchi. E così la vita è bella e felice tu vivrai, sulla strada dell'amore regina poi sarai, perché il tempo passa e vola, porta tutto via con sé, e gli basta un'ora sola perché un povero sia re. E gli basta un'ora sola perché un povero sia re.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Abbiamo quindi concluso la trasmissione odierna a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Abbiamo dato tanti appuntamenti, tante informazioni, non sto a ripetere perché sennò perdiamo troppo tempo, ma per rimanere aggiornati, seguire insomma le varie iniziative, i vari appuntamenti che diamo, potete comunque andare sul sito del coordinamento, coordinamentocittadinosanita.it, oppure andare a seguirci sulla pagina, attraverso la pagina Facebook Coordinamento Sanità. E sul sito trovate anche un numero di telefono per a cui potete che potete utilizzare per contattarci su WhatsApp o Telegram. Questo è proprio tutto. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che Radio Onda Rossa non ha padrini né padroni, ma vive solo grazie al sostegno di ascoltatrici e ascoltatori. Sostegno che potete realizzare attraverso